Il vento, che stasera suona attento, ricorda un forte scotere di lame, gli strumenti dei fitti alberi e spazza l'orizzonte di rame, dove strisce di luce si protendono come aquiloni al cielo che rimbomba, nuvole in viaggio, chiari reami di lassù, d'alti eldoradi in malchiuse porte. E il mare, che scaglia a scaglia, livido, muta colore, lancia a terra una tromba di schiume intorte. Il vento, che nasce e muore nell'ora che lenta s'annera, suonasse te pure stasera, scordato strumento, cuore.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Clara Caverzasio e Sabrina Faller.
I bellissimi versi di una poesia giovanile di Eugenio Montale dal titolo Corno inglese, davvero musica per le orecchie e per il cuore. E proprio di musica vi parleremo in questa puntata di Moby Dick. Clara Caverzasio e Sabrina Faller al microfono, Gianmaria Aprile in regia tecnica. Vi danno il benvenuto in diretta dagli studi RSI di Milano.
Dove le parole finiscono, inizia la musica, diceva il poeta Heinrich Heine. Ma noi cercheremo di trovare le parole per parlare di musica, un oggetto biologico umano, una espressione che caratterizza tutti gli umani e non solo, e che presenta diverse costanti negli esseri umani sul pianeta.
Infatti siamo nati per la musica e questo senso interno della musica che tutti gli esseri umani hanno oggi si manifesta in ben 40.000 generi musicali. Eppure in Occidente almeno continuiamo a parlare di musica come se ce ne fosse una sola, sottinteso quella occidentale, soprattutto la musica classica occidentale. Ecco, di musica e di musiche parliamo oggi con i nostri ospiti che vi presentiamo.
Dunque, abbiamo innanzitutto Marcello Lorrai, giornalista e conduttore radiofonico, esperto di jazz e di world music, su cui ha scritto anche numerosi saggi. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, i suoi interessi musicali spaziano dal jazz alla musica africana, musica cubana, world music. La storia, lei ci racconterà un po' la storia di questa vicenda che trae linfa da altre culture, da altri linguaggi?
Certo, sì. Tutte queste musiche hanno alle spalle delle realtà completamente diverse e credo che la distanza che magari c'è tra il nostro occidente, sul quale poi basiamo magari l'idea che la nostra cultura e anche la nostra musica sia superiore, e queste altre culture, queste altre realtà, è molto forte, a volte difficile un po' da bucare, diciamo così.
Lo verificheremo.
Ecco, ospite di Moby Dick anche Carla Moreni, docente di poesia per musica e drammaturgia musicale al Conservatorio di Como, critico musicale del Sole 24 Ore e una delle più note firme del giornalismo musicale italiano, nota anche al pubblico di Rete 2 per i suoi interventi, sarà con noi a partire dalle 10.30. La voce che stiamo ascoltando è quella di Cristina Zavalloni, che abbiamo il piacere di accogliere al telefono. Buongiorno Cristina Zavalloni.
Buongiorno a voi, salve.
Di formazione jazzistica, intraprende a 18 anni lo studio del bel canto e della composizione presso il Conservatorio di Bologna. E lei per molti anni si dedica alla pratica della danza classica e contemporanea. Insomma, lei vive la musica davvero a 360 gradi, un po' come succedeva nell'antica Grecia, no? Quando musiche significava l'arte delle muse, non solo musica, melodia, ma anche danza e poesia.
Beh, mi è piaciuto moltissimo questo riferimento che hai appena fatto e mi trovo pienamente d'accordo, sì. perché penso un po' che sia questo. E tra l'altro mi è anche piaciuta molto la frase che lei ha detto prima, però mi permetto di volerla un pochino aggiustare. Quando si dice in Europa, adesso in Occidente, diamo per scontato che la musica sia una, cioè la nostra, quella occidentale, mi piace, ecco, io vorrei dire, mi piacerebbe moltissimo che davvero noi dessimo per scontato che la musica è una, almeno io lo penso fermamente, ma non è necessariamente solo quella occidentale, è proprio un linguaggio che prevede dei discorsi più o meno belli, che possono più o meno piacere, questo è assolutamente soggettivo ed è fortemente influenzato da fattori culturali, ma la musica come grande contenitore di suoni che vengono articolati in vari modi è una. Questo è un po' l'assunto da cui sono sempre partita anche nella costruzione della mia attività.
Benissimo, quindi abbiamo già un punto di vista interessante, molto speciale, su cui
molto personale,
certo, sì. Su cui discuteremo tra pochissimo.
E il nostro terzo ospite poi è Emilio Sala, che è docente di musicologia e storia della musica all'Università degli Studi di Milano. Il suo ambito è l'opera e la drammaturgia musicale. I suoi interessi spaziano dal primo 600 alla contemporaneità, con una particolare attenzione all'Ottocento romantico popolare, ma negli ultimi tempi i suoi interessi includono anche musiche da film. Dunque, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, quando si parla di musica, lei a cosa pensa? Qual è la prima immagine che le viene alla mente?
Ma credo che il punto cruciale sia proprio questo, cioè di come concettualizziamo questo ambito, questo fenomeno, concettualizzarlo al singolare, come ha appena fatto Cristina Zavalloni, è comunque, diciamo così, la ricerca di trovare un tessuto connettivo profondo, costante a tutti i fenomeni superficiali ai quali associamo di volta in volta una musica. Lei parlava di grandi costanti, anzi forse diceva diverse costanti tra le tante musiche che abitano il pianeta. Si potrebbe enfatizzare il termine diverse o costanti, cambia molto il modo di concettualizzare il fenomeno. Secondo me nella Babele globale, che è quella in cui abitiamo, Il modo di concettualizzare la dominante è ormai al plurale, credo, però cioè quindi si tende a enfatizzare il plurale,
le musiche,
esatto, le musiche. Naturalmente questo contiene un paradosso, perché mentre quando ero giovane si sottolineava molto diciamo il contesto di appartenenza, e in fondo diciamo tutti i fenomeni di ibridazione venivano un po' letti come il mantra allora era omologazione, come un fenomeno contro il quale, diciamo così, combattere la propria battaglia culturale. Era l'epoca in cui l'antropologia era più quella di Lévi-Strauss, poniamo, che di Gertz, o in cui diciamo anche tutta la componente estetica era molto legata di connotazioni politiche. Oggi invece si pone molto più l'accento sul contrario, cioè sulla possibilità di entrare in dialogo, di contaminare, ibridare. La world music è un territorio di ibridazioni, quindi è un plurale, ma nello stesso tempo molto ricco di contaminazioni e di fenomeni e di interattività.
Bene, siamo già entrati abbastanza in tema, però avremo modo nel corso delle prossime due ore di discutere di questo argomento, e vi proporremo anche altri interventi registrati. Ma è il momento della copertina, che riassume i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Sentiamo.
Österreich rückt nach rechts und bekommt wohl den jüngsten Kanzler Europas. Außenminister Sebastian Kurz und seine konservative Volkspartei ÖVP sind die klaren Gewinner der Parlamentswahl.
Un Roger Federer stratosferico si è disfatto di Rafael Nadal in due set alla finale di Shanghai.
Galicia clama al cielo para que los chubascos previstos para este lunes ayuden a frenar los más de 50 incendios virulentos y se cree que provocados, que ya se han cobrado 3 vidas y amenazan 16 zonas pobladas.
More than 300 people are now reported to have been killed in twin bomb attacks in Somalia's capital, Mogadishu. The death toll has steadily risen since Saturday when the blast struck at two busy junctions in the heart of the city. Hundreds more were wounded when a lorry packed with explosives went off near the entrance of a hotel.
Il numero di insetti è diminuito del 75% negli ultimi 25 anni, secondo uno studio condotto dalle Università del Sussex e di Radboud in Germania, che definisce il fenomeno come un autentico Armageddon ecologico.
The son of Malta's best-known investigative journalist Daphne Caruana Galizia, killed by a car bomb on the tiny island on Monday, says his mother was killed because of her work exposing political corruption.
Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.
Il canone radiotelevisivo nel 2019 passerà a 365 franchi all'anno, uno al giorno, 86 franchi in meno rispetto a oggi.
Dunque abbiamo sentito alcune notizie, le elezioni portano a destra l'Austria, l'uccisione a Malta della giornalista d'inchiesta, la crisi catalana, gli incendi in Portogallo, l'attentato a Mogadiscio, potremmo aggiungere il referendum domani per l'autonomia in Lombardia e nel Veneto, ma naturalmente potete scegliere e commentare anche una notizia che non fa parte della nostra selezione. Marcello Lorrai, cosa scegli?
Devo dire che mi appassiona, per così dire, seguire le schermaglie sulla questione delle pensionabile, su cui ci sono stati degli sviluppi anche questa settimana. Ci sono state le dichiarazioni del presidente dell'INPS Tito Boeri. L'INPS è l'istituto italiano che si occupa delle pensioni, la Camusso della CGIL, c'è stato un intervento del ministro dell'economia Padoan, eccetera. Padoan e Boeri hanno riaffermato che occorre essere tassativi nell'aumento progressivo dell'età pensionabile in relazione all'aumento della speranza di vita. Sono già previsti per l'Italia degli aumenti sostanzialmente automatici fino a 70 anni. In questo momento siamo alle soglie dei 67 anni come età pensionabile e si prevede che nel giro di alcuni anni si arriverà a 70 anni di età pensionabile. Ora, tutta questa cosa a me sembra anche per certi versi abbastanza surreale. Da un lato perché sembra che questa affermazione dell'automatismo, che viene ricondotta alla sostenibilità dal punto di vista economico, con l'aumento demografico, l'aumento del numero degli anziani, prescinda dal fatto che a questo punto, uno deve considerare che la propria vita è quasi totalmente legata al lavoro. Quindi, in qualche modo si torna alle origini, quando non c'erano le pensioni e uno doveva lavorare tutta la vita perché poi se no non aveva modo di sostentarsi. Per non dire poi che naturalmente c'è l'altro versante, che se aumenta la speranza di vita non è che proporzionalmente la capacità di prestazione lavorativa si adegua, cioè nel senso che uno a 70 anni non ha la stessa capacità lavorativa che aveva quando ne aveva 20. E poi avremo insegnanti che avranno 65 anni più dei bambini delle elementari a cui insegnano, insomma.
Beh, è un tema che appassiona anche in Svizzera,
sì,
bisogna
decisamente
delle pensioni, dell'età pensionabile.
Emilio Sala,
posso fare una chiosa,
sì, certo,
all'intervento che mi ha preceduto? No, perché questo è interessante anche in relazione a quello che dicevo prima, cioè come cambiano i paradigmi e come si riconcettualizzano i problemi anche nel giro di pochi lustri. Cioè io prima di approdare all'università ho insegnato a lungo nelle scuole medie superiori e stavo per andare in pensione, cioè adesso ancora sono molto lontano dall'essere in vista di poter andare in pensione. Quindi allora esisteva, diciamo così, anche a livello normativo, ma non solo, perché poi diciamo tutti gli apparati normativi ovviamente non sono altro che i prolungamenti dei modi in cui si concettualizza di volta in volta un problema, erano totalmente diversi da quelli che oggi vigono e sono passati solo pochi lustri.
Pochi lustri, certo. Cristina Zavalloni, c'è una notizia molto succintamente che l'ha colpita questa settimana?
Beh, mi hanno colpita molto due notizie. Una è quella di cui avete già parlato, non riesco a chiamarla proprio della crisi catalana, nel senso che Io ho abitato anche a Barcellona molti anni fa, quasi 15-20 anni fa, e già era un po' così la situazione. Chiaramente non c'era un tentativo in quel momento reale, concreto, di emanciparsi dalla Spagna, diciamo, dalla Castiglia, però il loro sentire dei catalani è sempre stato quello, si sono sempre sentiti diversi, molto lontani da Madrid. Per cui mi ha colpito quello, ma mi ha anche colpito ieri la notizia che ho sentito, che però non vorrei riportare in modo impreciso, però se ho ben capito è passata alla Camera una prima bozza di legge che dovrebbe legalizzare l'uso terapeutico della marijuana, delle droghe leggere, credo, della marijuana. E mi ha colpito perché mi sembra una cosa molto naturale che debba accadere, e anche molto sana, perché in fondo conosco anche da vicino molte persone che sono costrette a ricorrere a degli antidolorifici in modo permanente per delle malattie gravi che non si riusciranno a curare, perlomeno non con la farmacopea tradizionale, e che poi vivono i danni molto forti, le conseguenze collaterali di questo abuso di antidolorifici, e mi rendo conto che forse invece, come dicono del resto molti medici, la marijuana come uso terapeutico, naturalmente, per non parliamo di abuso, nulla di simile, e poi chiaro non sarà facile gestire proprio questo passaggio, evitare che esondi, però mi rendo conto che forse è una cosa molto più naturale che si fa.
Grazie.
Da sempre.
Grazie Cristina Zavalloni. Adesso dobbiamo entrare nel tema di questa puntata di Moby Dick. La musica occidentale, dicevamo, viene spesso trattata in Occidente e non solo come la musica, e quella classica come la musica con la M maiuscola. Ma è davvero superiore alle altre musiche del mondo? Allora, sentiamo innanzitutto la voce notissima e autorevole di Quirino Principe.
La musica occidentale è la musica per eccellenza in tutto il pianeta, e il fatto che la sua origine sia occidentale dovrebbe inorgoglirci. La musica occidentale, e quindi la musica forte, è quella che meglio rappresenta l'Occidente fra tutte le forme di linguaggio. È il meglio dell'Occidente, è la parte più forte dell'Occidente. Quando uno ascolta un concerto splendidamente eseguito e vede anche, sperando che ce ne siano, dei giovani, oppure uno che come me insegna dei giovani e insegna cultura musicale in tutte le sue forme, beh, c'è da gioire veramente, poiché ci accorgiamo che in questo nostro povero Occidente in decadenza c'è un nucleo di forza, ed è la musica forte. Ecco perché la musica forte va difesa con le unghie e con i denti.
L'opinione di Quirino Principe, per il quale evidentemente non esistono dubbi, la musica occidentale, quella classica in particolare, è la musica per eccellenza. Ecco, sentiamo i nostri ospiti, siete d'accordo? Emilio Sala.
Beh,
è la musica forte.
È una posizione, come dicevo prima, e se vale ancora quello che dicevo prima, fortemente minoritaria. Infatti anche nei modi in cui viene professata dal mio amico Quirino Principe si sente un certo nervosismo che non esiterei a definire apocalittico. È un modo, ripeto, legittimo che lui ha rivendicato con una certa forza, termine peraltro da lui tematizzato in un certo senso, che però ci tengo a ribadire questo fatto, è nettamente minoritario nei modi in cui i fenomeni musicali vengono percepiti oggi. Bisognerebbe vedere se questa supposta decadenza dell'Occidente, l'Occidente si autorappresenta come in decadenza da un paio di secoli, è legata a questo, diciamo, esplosione dell'universo musicale in senso plurale e altamente diversificato. Anche questo è un fenomeno che purtroppo viene troppo schiacciato sul presente dopo che, per così dire, dall'ambito soprattutto sociologico, siamo stati obbligati tutti i giorni a fare i conti con concetti come postmoderno, globalizzazione. In realtà è un fenomeno che può essere, ovviamente da un punto di vista storico, considerato anche come un fenomeno di media, di lunga e persino di lunghissima durata. Uno può pensare alla globalizzazione in ambito musicale, non so, forse anche dal neolitico, non so se mi spiego, non soltanto dalla Esposizione Universale di Parigi del 1889. Ripeto, quello che è veramente importante è due termini, direi: storicizzare, concettualizzare.
Io direi che adesso sì, è il momento di sentire un altro parere, quello di un musicista e musicologo italiano, Franco Fabbri. Dal 1966 al 2012 è stato chitarrista, cantante e compositore negli Stormy Six.
È abbastanza noto che ci sono lingue e culture nelle quali non esiste un concetto di musica separato da altri, come, che so, poesia o danza, ed è altrettanto noto che ci sono lingue nelle quali non esiste un plurale di musica. Ad esempio, una di queste lingue è il tedesco, e questa non è una mancanza da poco, visto il peso della cultura germanofona nella musicologia occidentale. Sono due dei più importanti musicologi tedeschi del Novecento, che sono Karl Dahlhaus e Hans Heinrich Egebrecht, che hanno sviluppato proprio questo concetto, questo argomento, in un loro libricino degli anni Ottanta, che si intitolava Was ist die Musik? Cos'è la musica? Un libro che, forse non ci sarebbe bisogno di dirlo, non risponde alla domanda. Con una certa noncuranza, gli autori elevano un limite della loro stessa lingua, cioè l'inesistenza del plurale di musica in tedesco, a ragione suprema che dovrebbe dimostrare l'inferiorità delle culture musicali non europee. In certi momenti, devo dire, con toni di un razzismo imbarazzante.
Era Franco Fabbri, abbiamo ricordato, è stato chitarrista, cantante e compositore negli Stormy Six. Fabbri, che sentiremo anche più avanti, perché il suo discorso è molto più articolato, ma qui introduce già un punto di vista diverso.
E allora noi chiediamo a lei, Cristina Zavalloni, lei che pratica più generi musicali, con chi è più d'accordo, con Quirino Principe o con Franco Fabbri?
Ma sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'ho già detto, lo posso articolare, lo faccio volentieri, ma poi chi fa musica, i musicisti che la praticano, non possono più prescindere dalla consapevolezza che la musica è completamente ibridata. Qualunque cosa uno suoni risente di eco che vengono da altre culture. Oggi, almeno guardo la mia piccolissima esperienza, insegno jazz, canto Bellini, come avete appena fatto sentire, però ci ha rimesso le mani un Jan Band, che è un genio dell'elettronica norvegese. Cioè, non esiste veramente, nella concessione almeno di una persona come me, cioè che vive la musica oggi e che fa parte di una comunità che la vive in modo estremamente disinibito, l'idea che la musica sia solamente quella occidentale. No?
Ecco, ma questo vale anche per la musica classica, Cristina Zavalloni?
Ma soprattutto, ma io adesso nel parlare mi riferisco soprattutto a questa. I compositori moderni, che io ho la fortuna spesso di frequentare, usano linguaggi che si mescolano continuamente, anzi forse la difficoltà un pochino che devono affrontare è quella che adesso non c'è più in questa fase storica un linguaggio dominante per cui tutti i compositori si rifanno a questo. Non c'è una scuola precisa come ci può essere stata con la dodecafonia, col serialismo, possiamo citarne moltissime. Non c'è, ogni compositore deve un po' aprirsi una strada, anche se ci sono naturalmente dei filoni. E in questo aprirsi la strada cercano continuamente nuove modalità. Spesso la voce viene chiamata a essere una voce magari che è parlata, una voce rap, una voce non colta, quindi una voce pop, oppure chiedono a una voce classica con una vocalità bel cantistica, però di fare delle cose che esulano dal bel canto normale. È assolutamente già digerita la concezione che la musica sia un contenitore ampio e dai contorni molto flessibili. Però mi permetto di dire una cosa che mi fa molta tenerezza rispetto all'intervento di Quirino Principe. Io sento anche io questo affanno nell'affermare che la musica occidentale è la più importante, ma mi piace leggerci un'altra sfumatura, cioè il bisogno di dire, più che dire è la musica più importante, è l'unica, piuttosto di dire guardate che abbiamo un patrimonio importante, non trascuriamolo, diamogli il giusto valore. E in questo mi sento solidale, perché è indubbiamente vero che, almeno parlo del mio paese, dell'Italia, la cultura e la musica hanno subito un declassamento nella gerarchia di valori molto grande negli ultimi anni, negli ultimi decenni. In questo senso l'intervento di Quirino Principe, così accorato, così appassionato, lo trovo bellissimo, perché è vero, noi come cultura abbiamo prodotto in questo periodo storico, che è stato un'arte di molti secoli, un'arte molto preziosa, molto complessa, che va sicuramente tenuta in considerazione come un tesoro prezioso di cui andare fieri. Ciò detto, non siamo sicuramente gli unici, ma assolutamente, basta spostare il punto d'osservazione in un altro punto del globo per rendersi conto che le priorità cambiano subito e diventiamo magari periferici o marginali. Davvero mi piace darlo un po' per scontato, questo punto di partenza ormai.
Questo sicuramente torneremo, perché è un punto abbastanza importante. Anche tutti gli elementi che ora lei ha messo sul tappeto, come il bisogno di patrimonializzare, anzi c'è chi invece denuncia un'eccessiva tendenza a patrimonializzare il passato a scapito invece
del presente. Però mi permetto, e poi lascio subito la parola, io non necessariamente intendo patrimonializzare nel senso di dare più fondi direttamente alla musica sinfonica o all'opera piuttosto che al jazz, per esempio in Italia, cosa che già accade in un modo talmente sbilanciato che fa ridere. Parlo proprio della consapevolezza di una popolazione che ormai viene abituata ad una serie di valori dove la cultura, la musica risultano il fondo, mentre invece un popolo, guarda, in una frase, un popolo che canta e balla è un popolo più felice.
Basta, su questo ci dobbiamo congedare, Cristina Zavalloni, ricordando che sta per uscire su un nuovo CD dal titolo Special Moon, interamente dedicato alla Luna, brani di vario genere. Ne abbiamo ascoltato uno al momento in cui l'abbiamo introdotta, e noi
lasciamo con il brano scelto da Marcello Lorrai. Che cosa ci ha portato?
Un brano di musica cubana che è stato molto popolare a Cuba nella prima metà degli anni 90, e poi comunque si è continuato ad ascoltare anche molto anche in seguito, ancora adesso. Si chiama I Que Tu Quieres Que Te Den, è di Adalberto Álvarez y Susón. I Que Tu Quieres Que Te Den significa che cosa vuoi che ti diano. Se volete poi posso spiegare qual è il significato.
Se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madre.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick. Al microfono Sabrina Faller e Clara Caverzasio. Siamo in diretta dallo studio, dal nostro studio della Radio Svizzera a Milano. Oggi discutiamo sul tema musica o musiche. Abbiamo già dato il là, è il caso di dirlo, alla discussione nella prima mezz'ora, sollevando la questione relativa alla supremazia della musica occidentale sulle altre musiche.
E a discuterne con noi in studio Marcello Lorrai, giornalista, saggista, esperto di jazz e world music, Emilio Sala, storico della musica, docente alla Statale di Milano. Il suo ambito è l'opera e la drammaturgia musicale, ma vedremo anche magari più avanti, i suoi interessi sconfinano verso altri generi. E ci ha raggiunto in studio anche Carla Moreni, musicologa, docente al Conservatorio di Como e critico musicale del Sole 24 Ore e anche collaboratrice di Rete 2. Ben arrivata, Carla Moreni.
Grazie, grazie a voi.
Dopo aver sentito la dichiarazione perentoria di Quirino Principe sull'indiscutibile supremazia della musica occidentale e il parere opposto di Franco Fabbri, sullo stesso argomento sentiamo il musicologo Carlo Piccardi, già responsabile della nostra rete, la Rete 2 appunto, che ci propone un excursus storico.
Diversamente dalle espressioni letterarie, fatalmente circoscritte all'ambito geografico delle parlate nazionali, la musica non conosce confini. La storia della musica europea ce lo insegna. Fu il caso dei polifonisti franco-fiamminghi, scesi in Italia già a partire dal tardo Medioevo, Josquin des Prez, Adrien Villars, Orlando di Lasso e altri, dal cui costruttivismo contrappuntistico sorse il madrigale italiano, il quale a sua volta diventò modello per i compositori nordici, in primis il sassone Heinrich Schütz, mandato a Venezia a studiare con Giovanni Gabrieli. Gli italiani poi, a partire dal Seicento, esportarono l'opera in tutto il continente, dominandolo da un lato ma perfezionandolo dall'altro, adattandosi alle abitudini dei luoghi in cui operarono, come fu il caso di Rossini e di Verdi, nel concepire in lingua francese, secondo il modello del Grand Opéra, le loro realizzazioni per Parigi. Nell'Ottocento si sviluppò l'esotismo, con influenze incrociate tra nord e sud e est e ovest. Ecco allora le tarantelle italiane risuonanti in Chopin, Mendelssohn, Tchaikovsky, Charpentier e gli spagnolismi di Liszt, Bizet, Lalo, ma anche di Debussy e Ravel. In questi ultimi però conta l'influsso proveniente dal tedesco Wagner nell'estensione dei rapporti armonici e per la prima volta l'apertura verso le esperienze extraeuropee.
Stiamo ascoltando un frammento da Pagode di Debussy che ci propone un esempio tra i più significativi di incontro tra musica occidentale e influssi musicali orientali, incontro che avviene solo a fine Ottocento. Ma torniamo a Carlo Piccardi che ci sta illustrando che cosa è accaduto a seguito di questo incontro.
Qui il problema non è solo quello dell'ampliamento dell'orizzonte stilistico, ma riguarda il fondamento stesso del linguaggio. Nel caso dello stile cosiddetto turco, diffuso dal Settecento nell'Austria asburgica, con l'uso di percussioni e altro, si trattava solo di una componente coloristica. Si pensi al Ratto dal Serraglio di Mozart e alla celebre sua Marcia turca. Nel caso di Debussy e Ravel, influenzati dalle musiche asiatiche fatte conoscere dall'Esposizione Universale di Parigi nel 1889, si trattava invece di rimettere in discussione l'impianto linguistico della composizione, poiché ciò non riguardava solo l'innesto di elementi esteriori, bensì il linguaggio stesso. non più solo citazioni da altra lingua, per intenderci, bensì quasi l'adozione di un'altra struttura linguistica. Ciò è servito a scardinare l'ordine ereditato dalla tradizione e ad aprire porte agli sperimentalismi delle avanguardie. Se da una parte questo fu un processo teso a superare lo stadio di un esotismo superficiale, dall'altra ebbe l'effetto di rafforzare la centralità della musica colta europea. Lo dimostra la sua esportazione negli altri continenti, nel senso che oggi in Cina o in Giappone un compositore che magari pratica come forma dialettale una propria musica strutturata in base a una tradizione locale, quando si muove a livello di forme elaborate si converte ormai allo schema occidentale. Perché? La risposta è questa: per la particolarità della musica occidentale che, unica al mondo dal Medioevo in poi, quindi anche rispetto all'antichità, non è più stata solo esecuzione o improvvisazione, ma il prodotto della scrittura, cioè della capacità, attraverso la notazione, di dare vita a composizioni articolate in modo complesso e in grado di essere tramandate, non prodotte sul momento, ma meditate a tavolino. Qui sta anche la differenza tra musica colta, realizzata attraverso la scrittura in base a un livello di competenza elevato, e musica popolare, essenzialmente esecutiva e spontanea. Due livelli, ambedue degni, ma appunto diversi.
Dunque, per Carlo Picardi è la scrittura musicale che fa la differenza, perché solo la scrittura permette di comporre una musica complessa. Carla Moreni è d'accordo?
Ma trovo molto affascinante questa notazione, diciamo questa apertura sul tema della scrittura, non solo perché la scrittura è un po' il mio mestiere, ma perché la musica scritta ci permette di leggere la musica e di ascoltarla in silenzio. Cioè la scrittura, una volta che la musica è scritta, noi la possiamo fruire anche solo aprendo un libro, aprendo una partitura, e quindi la musica è viva pur non avendo suono. E io trovo questo aspetto della musica silenziosa, no? La musica che possiamo avere nella mente, nei nostri pensieri, una specie di sottofondo costante nella nostra vita, un elemento fondamentale, vitale. La musica è viva anche quando non suona.
Ecco, ma allora si può ascrivere, come fanno alcuni, lo stesso Picardi, la cosiddetta supremazia della musica classica occidentale proprio al fatto che è l'unica ad essere scritta, Emilio Sala?
No, non è l'unica a essere scritta, ci sono tanti sistemi di notazione anche in Estremo Oriente, in particolare nella tradizione cinese, molto più antica. Posso ricordare un aneddoto che corrisposto ad un vero e proprio, una vera e propria gaffe che feci quando ero studente. Io avevo un particolare culto per un musicologo americano che studiava l'opera italiana, che consideravo uno dei miei punti di riferimento, e che si chiamava, scomparso non da tantissimi anni, che si chiamava Harold Powers, che era anche il cui nome vorrei così sottolineare anche con una certa enfasi, perché è un punto di riferimento credo ancora molto importante negli studi musicologici, e che però si occupava anche di diverse tradizioni musicali, in particolare era un esperto della musica indiana. Non a caso è lui che ha scritto la voce Modo, che non è proprio una voce facilissima da scrivere sul New Grove, cioè l'enciclopedia della musica più importante, più canonica, diciamo, anche qui. No, comunque sì. La enciclopedia della musica di riferimento,
quella che si studia all'università, sì,
ma non solo, è anche online, cioè è veramente ormai un riferimento anche quello interculturale, cioè l'inglese è diventato una lingua che, come dire, serve anche per comunicare con un collega, che ne so, che abita appunto in India o in Cina, ecco. Lui, io gli dissi che ero così affascinato e che trovavo che forse la sua capacità di leggere l'opera occidentale in quel modo gli derivasse dal fatto di essere così un etnomusicologo e di studiare la musica indiana. Lui mi fissò con un'aria di notevole riprovazione e mi disse: prego, io non studio la musica indiana come un etnomusicologo, io studio la musica classica indiana. E in effetti questo mi lasciò fortemente imbarazzato, perché come mi sentii nudo di fronte. E c'è anche il concetto di musica classica che noi siamo abituati ad associare così naturaliter con la musica colta, eurocolta, musica d'arte in senso occidentale, è un concetto che può essere riconfigurato anche all'interno di altre tradizioni con molto, ma molto più gelose delle loro tradizioni, che possono essere molto più lunghe anche in termini cronologici della nostra. Certo, la questione fondamentale posta da Piccardi resta, che è una questione che non riguarda solo la scrittura, ma va associata ad un altro concetto, quello di opera. Allora, la musica d'arte occidentale è in effetti unica al mondo, è per questo che è la più etnica. E non so se mi spiego, la vera etnicità è quella della musica d'arte occidentale, perché è fondata, invece che sulla trasmissione delle prassi, è anche fondata sulla trasmissione delle prassi, è stata fondata come tutte le altre musiche molto di più sulla trasmissione delle prassi. L'oralità è importante esattamente come nelle altre musiche, ma è impazzita in un certo senso, è diventata la vera musica etnica dall'Ottocento, ma non da tanto, da quando si è ricostruita, rimmaginata, riconcettualizzata tutta intorno alla questione del werk, dell'opus, del work, dell'opera. C'è un libro bellissimo che mi permetto di citare, perché è stato tradotto finalmente anche in italiano e spero che sia letto da molti così musicofili o amanti della musica, che è un libro di Lydia Goer che risale agli anni 90, ma che appunto ho visto che è stato tradotto recentemente, non ho ancora visto, mi sembra dall'editore Mimesis, ma non sono neanche sicuro, sul museo immaginario della musica occidentale. Lei proprio colloca questa rifondazione in un certo senso della musica occidentale, che io mi permetto di definire etnica, non è un paradosso, me ne rendo conto, ma proprio per questa sua specificità e sua alterità. L'alterità vera è quella della musica occidentale, se la guardiamo con gli occhi delle altre musiche, a partire dall'Ottocento e dall'inizio dell'Ottocento.
Sentiamo il parere di Marcello Lorrai su questa visione della musica d'arte occidentale come musica etnica.
Volevo, se posso, fare riferimento all'affermazione di Piccardi, di cui voi tratto delle conclusioni, che diciamo l'elemento dirimente sia quello per cui la musica classica attraverso la scrittura riesce a creare delle forme complesse e naturalmente di valore artistico elevato. Questo non è proprio vero, cioè non è vero che solo attraverso la scrittura si creano delle opere complesse. Io faccio un esempio quasi banale: Free Jazz di Ornette Coleman, un doppio quartetto di improvvisatori che si trovano in uno studio di incisione nel 1960 e che improvvisano collettivamente per una quarantina di minuti, dando luogo ad un capolavoro assoluto, in cui c'erano la conoscenza di alcuni materiali tematici, diciamo così, che vengono fuori qui e là, eccetera eccetera, c'erano dei momenti, dei punti di raccordo, ma per il resto questi otto improvvisatori suonano in maniera totalmente libera. Beh, se non è un'opera complessa Free Jazz di Ornette Coleman, non so che cosa lo possa essere. E io penso che quello sia, per dire, una delle pietre miliari della musica del Novecento. Aggiungo che uno dei fenomeni che in qualche modo è stato richiamato adesso attraverso i quali si è sviluppata la musica classica come noi convenzionalmente occidentale, come noi convenzionalmente la conosciamo, è stato proprio quello dell'espunzione progressiva dell'improvvisazione e dell'elemento, quello a cui faceva riferimento Piccardi, della spontaneità nell'esecuzione. Lui diceva: da un lato c'è una musica classica che sviluppa sul piano della scrittura, dall'altro ci sono delle forme di musica, diciamo così, popolare, che sono legate all'esecuzione e alla spontaneità. A parte che su questo concetto di spontaneità ci sarebbe molto da ragionare, perché in realtà quando dei suonatori di Launeddas sardi suonano quello che suonano, beh, la spontaneità non so dove sta, nel senso che lì c'è un elemento di competenza su quello che fanno e di abitudine a suonare determinate cose che forse non lascia poi così tanto spazio. Cioè, la spontaneità nel senso che, certo, possono improvvisare, ma non nel senso che vadano a distinto, ma improvvisano magari sulla base di una... Ecco, però la musica classica occidentale si sviluppa attraverso l'espunzione dell'elemento dell'improvvisazione. Cos'è che riporta l'improvvisazione al centro della scena? A parte che altre forme di musica, come per esempio la musica classica indiana, dove c'è uno spazio per questo, quindi delle illustri tradizioni di altro tipo. Fondamentalmente nel Novecento chi riporta al centro della scena l'improvvisazione è il jazz.
Certo, su questo sì. Dedicheremo
questo è un valore aggiunto, non so, cioè, come dire, ecco, nella musica del Novecento.
Ecco, ora però dobbiamo tornare al momento dell'incontro tra musica occidentale e musiche altre, e su questo tema Emilio Sala ha proposto un doppio ascolto. Che cosa ci porta? Ci propone un doppio ascolto, due brani, sì.
Beh, ma veramente non è una proposta così ragionata. Mi è stata chiesta in un momento in cui avevo circa 3 secondi per farmi venire.
Rispondere.
Esatto, per farmi. Ma però
significativo, però.
Sì, no, diciamo che la ragione probabile, mi interrogo ex post, che mi ha così sollecitato questo esempio, è che si colloca in un momento storico che appunto è di passaggio tra l'uso che così prima Piccardi faceva dell'esotismo più ottocentesco, quindi come effetto, chiamiamolo così, come elemento retorico, e l'uso invece post-debussiano, soprattutto Debussy che ha compiuto questo salto, del riferimento all'alterità musicale come struttura. Secondo me, benché probabilmente gli antipucciniani siano propensi a leggere questa immersione del Moliwa nella Turandot, scusate se ho anticipato, come un effetto, magari anche come un effettaccio, io che sono filo pucciniano tendo invece a leggerlo come un gesto di totale, anche qui, trasformazione, molto più vicina, diciamo, al modello debussiano che non a quello ottocentesco.
Così abbiamo sentito questo doppio ascolto, una pagina dalla Turandot di Puccini, là sui Monti dell'Est, e abbiamo sentito poi anche la melodia popolare cinese che il compositore ha rielaborato per coro di voci bianche.
Ecco, allargare un linguaggio forse troppo codificato ha arricchito la musica occidentale tra fine 800 e i primi del 900. E poi, Carla Moreni, cos'è avvenuto nella musica classica? Cioè, quali altri, nella musica classica colta, nella musica classica colta occidentale, cioè, quali altre innovazioni ci sono state, se ci sono state?
Nell'ambito del Novecento, sì. Nel corso del Novecento? Ma io credo che ci sia, come in tutti, cioè, i mezzi di comunicazione sono andati sempre più veloci, no? Voglio dire, io appunto sono reduce da questo viaggio a Cagliari dove ho ascoltato la fanciulla dell'Oest di Puccini. Puccini nel 1910 va per la prima volta in nave, rigorosamente in nave, a New York. E mi faceva tenerezza ieri sera leggere i suoi resoconti, no? Cioè, il grande compositore italiano invitato a New York, lui fa questo lentissimo viaggio in nave. Devo dire che un po' l'ho anche invidiato, no? Perché poi abbiamo perso il senso della lentezza anche nella musica, no? Tutto è così immediatamente contaminato insieme, no? Non c'è più la scoperta anche della diversità, no? Di un mondo diverso, di un linguaggio diverso, la musica che arriva in un tempo diverso. Cioè, il tempo è diventato tutto uniforme. Il canto cinese che abbiamo sentito era perfettamente in quattro quarti solfeggiato. Cioè, non credo che in Cina, nella Cina antica, fosse così scandito. Quindi, cos'è successo? È successo, io credo, che grazie alla velocità dei mezzi di comunicazione, grazie alla velocità di questo grande mondo delle musiche che si sono intrecciate tra loro, abbiamo un po' perso, perché quando si guadagna si perde nel contempo qualcosa, abbiamo perso il senso del tempo lento e delle caratteristiche individuali. Per cui appunto concordo con la difesa della nostra etnicità, no? Di certe caratteristiche nostre, e mi piace che ci siano anche delle caratteristiche altre, no? Che si devono mantenere, cioè che tutto diventi un miscuglio omogeneo in nome di una pseudo-democrazia che la musica poi non chiede, perché la musica è bella proprio perché è diversa. Alla fine si perdono delle differenze. Cioè, io sono d'accordo sul fatto che rimangano dei confini, pur nel dialogo, che rimangano dei confini, che si possano sconfinare, perché se non teniamo più i confini diventiamo tutti uguali, no?
Ecco, ma molto, molto sinteticamente, c'è chi dice che oggi in realtà nell'ambito della musica classica occidentale l'unico posto, spazio di innovazione, di aperture ad altri linguaggi musicali, ad altre musiche, è quello dell'interpretazione. Abbiamo Masaaki Suzuki, che è il maggior interprete di Bach, abbiamo il direttore Dudamel venezuelano che dirige Mahler, però non abbiamo probabilmente il contrario, non abbiamo un occidentale che dirige musiche giapponesi.
No.
Perché?
Quello forse adesso sto ragionando ad alta voce, però anche il fascino, l'attrazione che esercitano le nostre scuole nei confronti degli scolari di tutto il mondo, dei giovani di tutto il mondo, è diciamo il motore a monte poi dell'interpretazione, no? Non ci sono o comunque sono una minoranza rispetto alla grande massa degli scolari, ad esempio, che arrivano dall'Oriente. Non ci sono altrettanti scolari italiani o proporzionati scolari italiani che vadano a studiare in Cina. Quindi, diciamo, i flussi migratori che la musica, che lo studio della musica esercitano, vanno decisamente a centralizzare la cultura, la tradizione, la lezione della musica occidentale.
Quindi sembra che noi occidentali non siamo altrettanto attratti dalle musiche che provengono da altri luoghi del mondo. E Marcello Lorrai, invece, in ambito jazz che cosa accade?
Ma in ambito jazz è accaduto che il jazz si è sparso per il mondo con una rapidità straordinaria e poi da un certo momento in poi è stato adottato, prima è stato ascoltato, poi da un certo momento in poi è stato adottato un po' in tutto il mondo e è stato eseguito via via in maniere sempre più particolari, originali rispetto ai luoghi dove veniva declinato. A questo punto però poi ci sono da farsi delle altre domande, questo potrebbe essere, come dire, anche l'oggetto di tutta un'altra discussione, perché poi il rischio è che una specificità che era quella americana, afroamericana del jazz, alla fine si perda in una serie di declinazioni che con, diciamo così, la tradizione, non nel senso del jazz tradizionale, ma con quello che il jazz ha rappresentato negli Stati Uniti, rischia di avere ormai molto poco a che fare. Però invece, per quanto riguarda il rapporto dell'occidentale con le altre musiche, beh, ma insomma, questo se non guardiamo all'aspetto della musica classica, ci sono esempi infiniti, ma c'è anche di più. Allora faccio un caso, quello della musica cubana. Pensiamo alla musica cubana nel Novecento.
Lei ha scritto una guida sulla musica,
sì,
della musica cubana.
Nel prestissimo, dei brani di musica cubana diventano popolari negli Stati Uniti. A un certo momento in tutto il mondo si balla e si ascolta il mambo e il cha-cha-cha. Cioè, sono dei fenomeni che sono stati anche italiani, diciamo, in una certa epoca, certo, una sessantina, diciamo, di anni fa. Stiamo parlando di un'isola, tra l'altro, di all'epoca forse meno degli abitanti che ha adesso, cioè parliamo di un ordine di grandezza di 10 milioni di abitanti, no? Ma pensiamo guardiamo il fenomeno da un'altra prospettiva, che non è solo quella occidentale. Se si va a ascoltare la musica araba moderna, quella che veniva cantata, tanto per capirci, da Umm Kulthum, una star assoluta in tutto il mondo arabo, bene, lì dentro c'erano degli elementi di musica afrocubana, c'erano ritmi afrocubani. Se andiamo a prendere le colonne sonore, perché adesso abbiamo parlato di musica classica indiana, ma c'è lo straordinario fenomeno della musica da film indiana. Bombay era una capitale della produzione cinematografica non inferiore come a Hollywood. Bene, lì si facevano delle colonne sonore dove si mettevano dentro, per ragioni di rapidità produttiva, oltre che probabilmente per una certa inclinazione al sincretismo, tante cose. Beh, lì dentro c'era anche lì della musica afrocubana, e la musica afrocubana è stata ripresa in Africa. I senegalesi e i congolesi si sono ubriacati di musica cubana e ne hanno tirato fuori delle... Quindi ecco, poi noi parliamo sempre di rapporti dell'Occidente con gli altri, ma poi ci sono anche dei rapporti,
certo,
trasversali tra sud e sud del mondo, per
c'è
esempio,
davvero,
no?
Un universo musicale.
Noi abitiamo qui,
certo,
è il nostro lì.
Ecco, noi però a questo punto torniamo alla musica classica con la proposta settimanale di Pietro Antonilli, che è appunto La scelta di Pietro.
Mi è capitato spesso di citare Liszt in questa rubrica, ma mi sono accorto di non aver mai scelto un brano dell'autore ungherese per analizzarlo in questa sede. In realtà, pur essendo considerato tra i giganti della musica pianistica, Franz Liszt è meno eseguito di quanto ci si aspetterebbe dai grandi interpreti. Forse perché si tratta di un autore che fa paura per le difficoltà tecniche inserite nella sua musica o per i problemi interpretativi che le sue composizioni visionarie dell'ultimo periodo comportano. Ho trovato però nelle mie peregrinazioni tra i file musicali dell'archivio di Rete 2 una notevole registrazione ed una paginetta di Liszt molto conosciuta e a volte abusata anche dai pianisti meno dotati. Si tratta della Consolation numero 3, presentata come bis dal pianista bulgaro Veselin Stanev in un concerto all'auditorio di Besso. In questo breve componimento, Liszt lascia libero sfogo alla linea del canto, mentre il sostegno armonico è contenuto in un semplice andamento arpeggiato, in un cullante movimento ondoso in terzine. L'indicazione dell'autore dice lento placido, sempre legatissimo, mentre per la melodia il suggerimento è cantando. Ciò fa pensare alle romanze senza parole di Mendelssohn, mentre l'uso dello strumento suggerisce un omaggio ai notturni di Chopin. Il pianista bulgaro Veselin Stanev ha dato una svolta decisiva alla sua formazione lavorando al Conservatorio di Parigi con Alexis Weissenberg, un grande personaggio che ha vissuto ritirato negli ultimi anni della sua vita a Muzzano. Lo studio con l'illustre maestro ha permesso a Veselin di rifinire gli strumenti interpretativi per affrontare con intelligenza e raffinatezza di tocco i repertori più insidiosi. Proprio a Liszt ha dedicato i suoi CD di maggiore successo. Spicca l'incisione degli studi di esecuzione trascendentale che rappresentano una sorta di vetta delle possibilità estreme della tastiera, un po' come gli 8.000 metri per gli alpinisti. Qui, nella Consolation che stiamo ascoltando, tuttavia, Stanev dimostra di avere anche altre frecce al suo arco, quelle approfondite grazie al lavoro con Alexis Weissenberg. Il pianista bulgaro sa tenersi lontano dallo scadere nel cattivo gusto, pur lasciando apparire chiaramente lo spirito salottiero che in una certa parte della produzione listiana è presente, a volte anche in modo eccessivo. Veselin Stanev riesce a giocare sul filo insidioso di un romanticismo languido che tanto successo riscuoteva quando Liszt stesso sedeva al pianoforte, senza diventare svenevole.
E questa era la scelta di Pietro, che questa settimana ci ha proposto una composizione di Franz Liszt tra i giganti della musica pianistica. L'abbiamo sentito nell'interpretazione del pianista bulgaro Veselin Stanev.
E per chi si fosse sintonizzato ora a Moby Dick, il magazine culturale di Rete 2, oggi si discute di musica o musiche, di rapporto tra musica occidentale e altre musiche. Abbiamo parlato anche di eurocentrismo musicale. Dunque, ma allora la musica classica è refrattaria a ogni ibridazione, cioè soltanto i jazzisti e i musicisti dediti alla world music sono aperti agli altri linguaggi musicali?
Carla Moreni, sentiamo.
Ma no, non credo che dobbiamo fare una classe da mettere dietro la lavagna perché i musicisti classici non sanno improvvisare. Certo si è perso il senso dell'improvvisazione, quello sì, ma probabilmente perché sempre più si è studiato interpretazione e sempre meno si è studiato composizione. Cioè è molto difficile che un allievo di pianoforte si iscriva contemporaneamente anche a un corso di composizione. Poi magari se l'allievo di pianoforte si iscrive a un corso di composizione diventa un compositore e smette di fare il pianista. Cioè si diventa un po' settoriale, no? Un po' una tradizione della musica occidentale, della musica classica. Insomma, adesso non sappiamo più che etichetta darla.
Ecco, ma classica vuol dire che non muta, immutabile nel tempo.
Però ad esempio noi parliamo di Beethoven, diciamo è un musicista classico, no? Nessuno sì. Verrebbe in dubbio e dire no, è un musicista etnico, pure ha scritto un mambo. Eppure sappiamo per certo che quando Beethoven suonava aveva una fortissima zona di improvvisazione. Cioè, proprio ce lo raccontano le cronache.
Certo.
Ogni sua esecuzione era diversa dalla precedente. E essendo lui stesso l'autore delle musiche che eseguiva, ad esempio nei suoi primi 4 concerti, però il quinto non lo suona più perché è completamente sordo, ma i suoi primi 4 concerti alle prime esecuzioni erano ogni volta diversi, avevano ogni volta una parte più ampia di improvvisazione. Beethoven era un grande improvvisatore.
Ecco, tra l'altro il concetto di musica classica è un concetto molto recente e ai tempi di Beethoven, ai tempi di Mozart c'era un modo di fruire, di produrre la musica molto diverso dal nostro. Ecco, a questo proposito l'etnomusicologo Marcello Sorcekeller scrive: io credo che siano fortunate le culture, e ce ne sono ancora, che non hanno bisogno di inventarsi una musica classica, perché una musica classica interagisce male col diffuso sentire della gente. Una musica classica non solo diviene automaticamente elitaria, ma ancor peggio museale e poco funzionale, e continua.
Non si possono creare serre e giardini botanici e poi meravigliarsi se la maggior parte della gente continua a preferire il contatto con la natura, nei prati e nei boschi, e non in quei luoghi in cui la natura viene addomesticata. Allora, un modo di aiutarla a vivere veramente sarebbe quello di toglierla dal giardino botanico, declassicizzarla, lasciarla libera di trasformarsi, ibridarsi, anche diluirsi e sciogliersi nelle forme della contemporaneità. Cosa pensa Emilio Sala di un'affermazione del genere?
È una posizione, diciamo, tipica del, come dicevo anche all'inizio del mio intervento, del modo di concettualizzare la musica o le musiche oggi, nella cosiddetta età della globalizzazione, dove è un termine chiave quello di ibridazione, è stato usato anche da Cristina Zavalloni, ed è anche un fenomeno che ha completamente riconfigurato a livello culturale non solo le sue pratiche ma i valori che porta con sé. Ripeto, quando c'era un'antropologia che chiamiamola più strutturale, che studiava la diversità in relazione, diciamo, alle culture di appartenenza, con un sottinteso anche un po' ansiogeno, col senso che la modernità minacciava proprio ontologicamente il loro modo di esistere, e avrebbe quindi, attraverso tutti i processi, allora si diceva appunto di omologazione, che aveva una connotazione negativa, di appunto adulterarne gli assunti, il fenomeno dell'ibridazione era visto come un fenomeno negativo di occidentalizzazione, sì. Come diceva prima Carla Moreni, di quattro quarti troppo la canzone tradizionale cinese poppizzata all'occidentale sarebbe stato visto con gli occhiali di Pasolini come un fenomeno di omologazione. Oggi invece è tutto alla rovescia.
Ma quindi ci sta dicendo che è solo una moda?
No, perché io non do un'accezione negativa al cambio di paradigmi, in questo ci tengo moltissimo. Quando dicevo storicizzare vuol dire anche relativizzare, e relativizzare non è una cosa. So che il termine in epoca post-ratzingeriana evoca fantasmi molto complicati, però è una pratica sana di comprensione dei diversi orizzonti in cui si collocano i discorsi.
Certo, però non è la verità assoluta.
Appunto, cioè questo il... Credo che sia una cosa, che qualche conseguenza o implicazione ce la possa avere anche sulle nostre vite.
Carla Moreni vuole aggiungere qualcosa a queste considerazioni di Emilio Sala?
Sì, ma sono assolutamente d'accordo. Cioè, dicevamo prima, la musica, anzi barra le musiche, sono un po' come le collezioni di figurine, no? Cioè, ognuno di noi ama la musica perché ha una passione e si fa il suo album, la sua collezione, che magari poi si estende ad altri album e quindi ad altre musiche. Però alla fine ognuno finisce un po' per coltivare il proprio orto, la propria quello per cui sente appunto anche fisicamente una determinata passione permanente. Non so, non ho idea. Secondo me non è un grande problema quello che ci siano le musiche. Il problema è quando si vogliono creare delle gerarchie. Allora sì, lì diventa problematico, no? Come sempre nella vita, cioè è meglio questo, è meglio un cibo, è meglio una letteratura, è meglio un autore, è meglio un pittore. Ma no, perché? Perché creare una classifica? La musica è così bella, no? Si può ascoltare a 360 gradi, ma ognuno scelga, no? Il suo giardino, appunto, anche perché no, il suo museo. I musei sono bellissimi. Certo.
Poi bisogna vedere, questa è la percezione che ognuno di noi può avere, bisogna vedere poi le istituzioni come reagiscono, come viene insegnata anche la musica. Questo è un discorso diverso. Ma volevo prima chiedere a Marcello Lorrai, nell'ambito in cui lei è attivo, insomma, che lei è più familiare, che è quello del jazz e le world music, ecco, negli ultimi anni, soprattutto di fronte a queste ondate in positivo musicali da tutto il mondo, come è cambiato il jazz in questo rapporto con le altre musiche? Se è cambiato?
Ma come dicevo prima, c'è una tendenza molto forte all'assunzione del jazz, a farlo diventare una specie di linguaggio un po' universale. In tante parti del mondo, però mi sembra che il rischio sia quello di una, alla fine, di una perdita un po' di contatto con quello che il jazz è stato, con il senso che ha avuto lì dove è nato, nel senso che è stato un fenomeno estremamente positivo che il jazz sia stato adottato via via da musicisti di varie parti del mondo, ed è un fenomeno che è iniziato naturalmente moltissimo tempo fa, perché si comincia a fare jazz per esempio in Europa già in qualche modo negli anni 20. Consideriamo che il primo disco della storia del jazz viene inciso nel 1917. Quindi questo fenomeno è stato molto positivo, però io credo che a un certo punto bisognerebbe cominciare a rendersi conto o accettare il fatto che il jazz è stato un fenomeno che ha avuto il suo senso nel corso del Novecento negli Stati Uniti, all'interno di un certo, anche di una certa dialettica di rapporti razziali, in una certa situazione culturale, di media, eccetera, eccetera. Questa cosa, come dire, non è riproducibile altrove, e il rischio è quello che poi alla fine si prende semplicemente l'elemento, appunto, quello del prendere un tema, improvvisarci sopra. Sì, ho capito che vuol dire fare jazz, però storicamente, diciamo, il jazz è stata una certa cosa che ha avuto una sua, quindi non, ho l'impressione,
non è un calderone,
esatto, ho l'impressione che ci sia il rischio di una, un po' di una perdita di rapporto con quello che è stato poi storicamente e anche esteticamente.
Allora direi ora, Sabrina, spazio alla musica, perché stiamo parlando di musica, con un esempio di incontro effettivo tra linguaggi e orizzonti musicali diversi, quello offerto dai musicisti di Building Bridges, un indiano, uno svizzero, un iraniano, un vietnamita, un francese, un siriano e un senegalese.
Allora abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando sitar, violoncello, santur, che è uno strumento persiano, percussioni, bandoneon, oud, in un assaggio di quello che potrete ascoltare la sera di sabato 28 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona, dove il gruppo Building Bridges si esibirà e di cui si avrà un'anticipazione nell'edizione di domani 22 ottobre del programma Intavolature di Olivier Bosia.
Ecco, dopo questo assaggio musicale in cui si verifica un incontro effettivo tra linguaggi musicali diversi e non solo un semplice crossover, torniamo a Franco Fabbri.
L'etnomusicologia, che è una disciplina relativamente recente, infatti risale al secolo scorso, agli anni del nazismo, mette in luce il fatto che esistono nel mondo circa 40.000 diversi generi musicali e con buona parte di questi generi oggi è facile entrare in contatto grazie alle tecnologie. Ma quanta consapevolezza c'è di questa enorme varietà musicale?
C'è una grande consapevolezza, direi, nel pubblico, perché anche solo attraverso internet si viene a contatto con decine, centinaia, migliaia di generi musicali diversi. Quanto alla competenza istituzionale, il discorso è diverso, perché probabilmente le persone che lavorano nelle istituzioni sanno che c'è molta musica o ci sono molte musiche nel mondo, ma considerano che la vera musica sia la musica classica, la musica colta europea. Quando un direttore di un'istituzione musicale, un sovrintendente, dice musica, intende quella musica, non dice tutta la musica, non intende l'insieme delle musiche del mondo, intende il canone della musica occidentale. E questo è legato appunto a questo senso comune creato dalla musicologia, soprattutto tedesca, che purtroppo è ancora senso comune delle istituzioni.
Ecco, questa era la riflessione di Franco Fabbri. C'è consapevolezza nel pubblico, lui dice, soprattutto giovane, perché è quello più collegato alle nuove tecnologie. Partiamo da qui. Siete tutti d'accordo? C'è davvero consapevolezza nel pubblico giovane di questa enorme varietà di generi musicali? Magari Marcello Lorrai, che è più a contatto con questa realtà.
Bisognerebbe capire cosa vogliamo dire. Cioè, se diciamo che dei giovani hanno la consapevolezza del fatto che ci sono, diciamo banalmente, tante cose, questo è ovvio. Però E poi mi sembra che anche alcune delle modalità con cui arrivano alla musica, che spesso è che ci arrivano perché un amico gli fa sentire una cosa di cui non si capisce bene neanche qual è il contesto, la provenienza, molto diversamente da come avveniva per noi, che partivamo, sapevamo che quel musicista lì era vivo, aveva fatto quelle determinate cose, andavamo subito a cercare la discografia, eccetera. Ecco, date queste modalità, spesso poi in realtà si rimane anche abbastanza chiusi dentro certi ambiti. Aggiungo un'altra cosa, io per esempio mi occupo appunto di world music. Su internet naturalmente si può trovare l'ira di Dio. Certo. Per fare un esempio, posso tranquillamente andare su internet e trovare dei siti specializzati in hip hop, in rap del Mali, tanto per dire, no? Ma il problema è che dove trovo il tempo per andare a vedere tutti i siti, e parliamo solo di rap, mettiamo africano, cioè potrei passarci le giornate. Quindi ci sarebbe bisogno, persino per degli specialisti, in qualche modo, di qualcuno che facesse un po' di sintesi, un po' da filtro, che dicesse questa cosa è più importante di un'altra.
Certo.
Io quando ero un ragazzino,
avevo,
come dire, attraverso 5 nomi di musicisti importanti, avevo la chiave di volta per dei mondi musicali. Poi partivo da lì, però qualcuno mi aveva fatto capire che quelle cose lì erano.
Certo. E lei, Emilio Sala, anche lei insegna a degli allievi, la nota questa consapevolezza nei suoi allievi?
Beh, qui entriamo in un territorio molto complesso, cioè quello della politica culturale è un territorio ovviamente che è difficile affrontare. Io credo che io non sono tra coloro che ritengono la cultura musicale in declino o così, che vivono anche dal punto di vista professionale una frustrazione progressiva per l'allontanamento che in effetti c'è tra il mio vissuto, non mio modello formativo, e la cultura musicale dei giovani ai quali mi rivolgo. Le cose cambiano, è molto seccante, questo lo devo ammettere, però è un dato di fatto dal quale è difficile prescindere. E questo senso, diciamo, di continua accelerazione del cambiamento, che forse è anche un fatto reale, enfatizza questo gap che ci fa poi vivere sul versante, poniamo, dei discenti, con un senso anche un po' molto ansiogeno, questa progressiva discrasia tra il mondo nostro, che è quello dei giovani ai quali ci riferiamo. Per me è una cosa affascinante, invece, perché sono stato sempre bastian contrario, e diciamo questo senso di distanza è anche una sfida, può essere vissuto anche come una sfida.
Certo. Ecco, dopo il notiziario noi continueremo a sviluppare questo tema, soprattutto in merito anche alla consapevolezza e alle reazioni delle istituzioni, no, nei confronti delle musiche extra occidentali. Ora direi che è il momento del brano che ci ha portato Carla Moreni. Che cosa ci propone?
Ce l'ho nella valigia proprio, l'ho portato con me, perché quando uno mi chiede dimmi la tua musica preferita, la mia musica preferita è quella che sto studiando, piuttosto che ho appena finito di ascoltare. Quindi appunto ieri sera nuova produzione a Cagliari di Fanciulla dell'West, Puccini che si sposta a New York, Puccini che scopre, no, l'West, che poi era l'West di David Belasco, che come dice già il cognome proprio tanto di West non aveva, quindi anche qui, no, che gioco di specchi e di contaminazioni. E vi faccio ascoltare questa canzone, che è una che diventerà poi uno dei temi fondamentali dell'opera. È una canzone popolare, poteva sembrare una canzone popolare di Lucca piuttosto che della Maremma o di Torre del Lago dove Puccini viveva, invece in realtà i musicologi poi scoprono che è una canzone indiana autentica.
Ragazzi, v'annunzio, Jack Wallace, il cantastorie del campo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E la nostra sigla ci porta all'ultima parte, possiamo dire alle ultime note di Moby Dick. Al microfono Sabrina Faller e Clara Caverzasio. Stiamo parlando di musica, infatti, anzi di musiche.
E con noi in studio i nostri ospiti: Marcello Lorrai, giornalista, saggista, esperto di jazz e world music; Emilio Sala, storico della musica, insegna alla Statale di Milano. Il suo ambito, l'opera e la drammaturgia musicale, i suoi interessi poi sconfinano anche verso altri generi; Carla Moreni, musicologa, docente al Conservatorio di Como e critico musicale del Sole 24 Ore e anche collaboratrice di Rete 2.
Ecco, con Franco Fabbri abbiamo lanciato il tema del rapporto tra musiche non occidentali e istituzioni, e lo sappiamo, l'istituzione musicale per eccellenza è il Conservatorio. Sentiamo su questo tema la riflessione di Silvia Clem, che insegna didattica musicale per i bambini della scuola elementare al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.
Il Conservatorio ha nel suo termine conservare, e dunque conserva quello che è il patrimonio musicale e storico nostro. Questo però non vuol dire che non ci sia innovazione, nel senso che la musica per vivere deve anche trasformarsi, se no è morta. Credo che questa trasformazione ci sia in vari gradi nei conservatori. Penso che culturalmente e socialmente ci deve essere uno stimolo dal di fuori perché queste musiche entrino in conservatorio. Si è visto in passato anche, per esempio, la musica jazz, che sì è occidentale ma che veniva dall'Africa con la schiavitù, e poi si è trasformata e ha preso una forma sua diversa da quella che era. Ci vuole lo stimolo esterno. Dunque, in un momento in cui c'è una popolazione che si trasferisce e migra e ha contatto e porta la sua musica nel nuovo paese, penso che quello sia per esempio lo stimolo per. Questo non vuol dire che è necessariamente integrata nel conservatorio. Quando c'è diversità nel proprio paese, allora lì c'è uno stimolo per poterle integrare. Un esempio è alla Berklee College of Music, che io frequentai tanti anni fa, dove c'era jazz, non c'erano studenti indiani o cinesi, ora ce ne sono tantissimi, e dunque questi ragazzi, i musicisti, stanno portando dentro a quell'istituzione la loro musica. Sarà interessante vedere come si sviluppa.
Qui abbiamo due ospiti che insegnano in conservatorio, è il momento di sapere che cosa pensate dell'operato del conservatorio. Il conservatorio deve solo conservare la musica occidentale, quella classica in particolare, oppure deve anche aprirsi ad altre musiche? Carla Moreni?
Ma no, assolutamente. Poi conservatori, intanto parliamo... bisogna anche specificare quando si usano i nomi. Conservatori si chiamano conservatori perché c'era la scelta o ospedali o conservatori. Chiaramente ospedale non è che vuoi venire all'ospedale, uno non si iscrive, allora vuoi venire al conservatorio, no? Perché 500-600 le scuole di musica si chiamavano così, e quindi poi per tradizione le abbiamo tenute come conservatori. E tutto sommato a me piace che ancora si chiamino così, anche perché questo orio finale mi dà l'idea di un laboratorio, di un qualcosa che può, no, anche progredire,
si muove.
Esatto, non c'è solo poi questo senso del conservare. A parte che conservare bene è anche un grande vantaggio, perché se non conserviamo qualcosa rischiamo veramente, in questo mondo così veloce dove il tempo non esiste più, rischiamo di perdere tutto. Io insegno appunto al Conservatorio di Como, e mi fa molto effetto vedere ogni anno questa grande massa di allievi che arrivano dall'Oriente, cinesi, giapponesi, coreani. Devo dire, mi fanno anche molta commozione nei primi giorni di lezione, perché sono allievi giovanissimi che lasciano tutto con un enorme coraggio, lasciano un mondo lontano, una lingua, degli affetti, della tradizione, e vengono per studiare la nostra musica, perché loro vengono con una dedizione, con una passione quasi inconsapevole, perché l'hanno studiata nelle loro città, loro la studiano nelle università, ma hanno un livello, e qui purtroppo dobbiamo parlare di livelli, totalmente inferiore rispetto a quello che a parità di età possono avere degli allievi europei, proprio perché i nostri allievi sono immersi in questo mondo, immersi in una tradizione, loro invece vengono da una cultura altra, da una cultura diversa, però hanno questo mito della musica occidentale, in particolare non solo del canto, ma di tutto quello che è espressione melodica, di tutto quello che ha a che fare con, in fondo, con la bellezza. Quindi inseguono la musica perché inseguono un'idea di bellezza, e questo forse, ecco, le nostre istituzioni lo dovrebbero tenere presente.
Ecco, si accennava già prima Emilio Sala a questa tendenza a patrimonializzare, no? Che è anche giusta, tutto sommato. Quindi abbiamo Mozart, abbiamo Bach, abbiamo... però qualcuno dice, beh, non è un caso che oggi i compositori non fanno più scuola. Quindi siamo fermi ai classici?
Non fanno più scuola... in una anche medio durata, forse di scuole ce ne sono state più di una, anche nell'ambito della musica contemporanea, molto influenti, molto modellizzanti. Si faceva prima riferimento al serialismo. Quando io, insomma, ho iniziato ad occuparmi di musica, era ancora un modello assolutamente attrattivo. Naturalmente c'era il modello, come sempre succede, antagonista dentro lo stesso sistema, che era piuttosto la musica aleatoria. C'era la famosa opposizione tra serialismo e John Cage. Naturalmente io stavo per John Cage, ma era dentro lo stesso identico sistema, che era il sistema della musica comunque d'avanguardia, anche se il termine oggi è alquanto obsoleto e può suscitare qualche fastidio. Dopodiché sono seguite altre tendenze, come che poi man mano che si canonizzano anche si istituzionalizzano e si patrimonializzano, anche per esempio tutto il lavoro sull'emancipazione del suono, sia in ambito acustico che elettronico, sono diventati due modi di pensare la musica e quindi di comporre la musica altrettanto diciamo strutturati, nel senso organizzati in una vera e propria scuola, per cui c'era soprattutto l'emancipazione del suono in senso timbrico acustico, veniva più dalla Francia, la musica elettronica più dagli studi. Poi c'è stata la digitalizzazione e c'è stato il filone del neoromanticismo, per intenderci, specialmente qua a Milano ha avuto una certa influenza, e così via. Io credo che sia veramente, questo lo dico in modo anche un po' perentorio all'Aquirino Principe, credo che sia assolutamente ingenuo, per non dire anche maldestro, pensare che si possa percepire la musica prima di un discorso. La musica è anche a livello psicopercettivo dentro un discorso. E da qui l'esigenza di relativizzare, storicizzare, ed essere consapevoli dei discorsi. Per cui l'idea che si possa così attingere, sia nel senso di praticare che di fruire della musica in modo spontaneo, ingenuo, extradiscorsivo, è un'idea balorda, perché in questo caso il discorso rimane c'è, ma non è consapevole ed è molto più strumentalizzabile.
Io direi che adesso sì, forse possiamo sentire l'opinione un po' veloce di Marcello Lorrai, perché abbiamo ancora qualcosa da proporre.
Sì, non parlo dei conservatori, di cui conosco abbastanza poco la realtà.
Magari nei teatri, nelle sale da concerto stanno avvenendo delle cose nuove.
Ci sarebbe da fare un grande lavoro su, appunto, le musiche di altre parti del mondo. Sì. E mi riferisco non solo alle musiche prettamente tradizionali, nella misura in cui sono ancora prettamente tradizionali, ma anche alle musiche moderne di altre parti del mondo, che offrono uno scenario interessantissimo. Il paradosso è che anni fa, diciamo negli anni '80, è emersa la moda, la voga della world music e c'è stata una certa ondata di proposte, di concerti, eccetera. Oggi, in una situazione in cui in realtà in molti paesi europei è cresciuta la presenza di comunità o comunque di flussi di persone che arrivano da altre parti del mondo, paradossalmente questa proposta è molto diminuita ed è molto più anche disgregata, meno formativa, diciamo, di una competenza del pubblico di quanto non avvenisse 2-3 decenni fa.
Questo è un elemento molto interessante sul quale torneremo dopo aver ascoltato il libro della settimana, una recensione che vi proponiamo. Questa volta ce la offre Enrico Magrelli, si tratta della biografia di Thomas Millian, un attore a cavallo tra due continenti.
Come si può raccontare una vita divisa fra due continenti? Da una parte gli Stati Uniti, l'America Latina e dall'altra naturalmente l'Europa. E quello che fa Thomas Millian, noi lo conosciamo con questo nome, in realtà il suo nome è molto più lungo, Thomas Quentin Rodriguez Varona, uno degli attori più complessi e meno decifrabili nonostante la sua grande popolarità del Novecento. Thomas Millian è mancato nel marzo di quest'anno ed era nato a Cuba nel 1933 in un campo militare non lontano da La Habana. Infatti suo padre, una figura che ha molto pesato nella sua vita perché era un padre troppo severo che lo sottoponeva a degli abusi psicologici infiniti e quotidiani, tanto che quasi con una cattiveria infernale costringe Thomas Millian, all'epoca aveva soltanto 12 anni, ad assistere al suicidio che il padre fa dopo una conversazione con la madre. E questo episodio tragico iberna affettivamente, psicologicamente Thomas Millian, che di questa giornata terribile poi ha continuato a parlare tutta la vita. Nel libro racconta anche la sua vita da vitellone nell'era di Batista, prima che arrivasse Fidel Castro. Arriva il 1956, grazie all'aiuto di una zia lascia Cuba, non tornerà più nell'isola, ci tornerà soltanto pochi mesi prima di morire, in occasione del documentario che è allegato al libro. E la partenza per gli Stati Uniti ha un obiettivo preciso, l'Actor Studio. Riesce ad essere ammesso ed è il primo cubano nella storia dell'Actor Studio ad accedere ai corsi, è però uno studente molto irregolare, va, viene, non rispetta quelle che sono le indicazioni di Strasberg, finché arriva l'occasione italiana, il passaggio in Italia dal cinema d'autore, ha lavorato con grandi registi come Citto Maselli, Valerio Zurlini, dal cinema d'autore e dall'immagine del bel tenebroso, una sorta di Amleto caraibico, passa al cinema popolare, quello degli spaghetti western, che lui giustamente chiama tortilla western, e soprattutto alla pirotecnica volgarità del commissario Giraldi nei Polizieschi all'italiana, che lo ha consegnato alla storia del cinema popolare. Alla fine della sua vita e nella fine del libro lui dice che non si è mai sentito un grande attore e credo sia bello ricordare le ultime cose, gli ultimi versi di una poesia scritta da Thomas Millian che chiude proprio il documentario di questo ritorno affettivo, doloroso, complicato nella Habana dopo 60 anni di assenza. Non mi diedero pelle perché fossi ferito dal vento.
Questo era Enrico Magrelli che ci ha proposto il libro di Giuseppe Sanson accompagnato dal DVD The Cuban Hamlet, storia di Thomas Millian, edizioni Timia. E siamo tornati dunque a parlare di Cuba, che l'Orai conosce bene per aver scritto una guida della musica cubana, ma ora è proprio il momento delle riflessioni finali.
Dunque, già è stato anticipato questo aspetto fondamentale della nostra percezione. È cambiata la nostra percezione musicale in Occidente? Se sì, come? Chi vuole intervenire per primo? La nostra discussione è proseguita anche a microfoni spenti, per cui per noi qui in studio è difficile a questo punto. I nostri ospiti sono un po' schiacciati.
Ci vorrebbe un ospite più giovane. Nativo, no, digitale.
Ma magari Marcello Lorrai ci raccontava prima a microfoni spenti questo aspetto importante della percezione musicale dei giovani, soprattutto oggi.
Sì, mi pare che da un lato ci sia un problema delle nuove generazioni dovuto a come è fatto il mondo adesso, diciamo così, per cui la loro sensibilità, il loro approccio alle cose è spesso molto diverso da quello di generazioni precedenti. C'è l'effetto in parte in questo anche del nuovo mondo dei media, forse c'è anche l'effetto di com'è il mondo della musica oggi, perché appunto torno a un accenno fatto in precedenza. Quando io ero un adolescente bastava avere alcuni nomi che non era così difficile avere, nel senso che si capiva quali erano le cose più importanti.
Facciamole magari questi nomi.
Per il jazz, parlo di me, come è stato per me quando avevo, non so, 15 anni. Io mi sono accorto di Ornette Coleman, di John Coltrane, di Luigi Nono, di Stockhausen, di Jimi Hendrix, di Frank Zappa. A quel punto poi potevo scegliere che cosa mi interessava. A me interessava il jazz più del rock, però sapevo che Frank Zappa era una cosa interessante e lo ascoltavo. Adoravo Jimi Hendrix. Ecco, insomma, come dire, da partire da lì avevo tutto un mondo che mi si apriva e che era aperto e gestibile. Adesso mi sembra che, proprio anche per come è fatto il mondo della musica, cioè oggi non c'è, per stare alla musica classico contemporanea, una figura paragonabile a quella che poteva essere quella di Stockhausen o di Luigi Nono quando io avevo 15 anni. Adesso ci sono fior di compositori contemporanei che però non hanno, per esempio, quel carisma, quella notorietà. È tutto molto più complicato. Cioè, capire quali sono le cose importanti nel mondo della musica classica contemporanea, come capire quali sono le cose più importanti nel mondo dell'hip hop, è un lavoro, non so come dire. Quindi, che questo non facilita. Ecco.
Forse per Emilio Sala e per Carla Moreni, con i loro allievi, questo problema esiste meno. La percezione dei grandi compositori, dei cosiddetti classici, è rimasta uguale nei ragazzi, o no?
Beh, però spostiamo l'asse del discorso, fortunatamente, devo dire, perché se si parla di percezione della trasformazione della percezione della musica, della cultura musicale, come dicevo prima, sarebbe altamente urgente coinvolgere appunto un nativo digitale, perché
solo lui può dirlo.
E più o meno io mi ritrovo perfettamente nel paradigma testé enunciato da Marcello, perché probabilmente il nostro dato anagrafico non è poi così distante, però ripeto, oggi il mondo non è assolutamente... Si parla di nuovi media, ma pensiamo solo al fenomeno YouTube. Ma io benedico YouTube, santo YouTube, ma ovviamente il mio modo di utilizzare questa risorsa così straordinariamente rappresentativa del mondo musicale di oggi mi dà anche un senso di totale straniamento rispetto alla mia storia e anche alle modalità attraverso le quali ho costruito la mia identità, se così posso dire, di appassionato e poi forse anche un pochino esperto di musica. È chiaro che se uno nasce dentro l'acquario di YouTube diventa un pesce diverso da quello che sono io. Su questo non c'è alcun dubbio. Poi potrò dire che adesso il mondo è più liquido, è più disordinato, non ha più polarizzazioni forti. Grazie, ma è la specificità del mezzo. Però, ripeto, forse anche, diciamo, i valori aggiunti, le possibilità ulteriori che il nuovo mezzo offre non sono da sottovalutare. Non so se mi spiego. Questo gap che c'è può essere letto in tanti modi. Vedremo come evolverà.
Carla Moreni, in conclusione, come vede il futuro della musica, della percezione della musica?
Come sentirò il futuro, lo sentiremo insieme, perché credo che sia molto difficile vedere la musica. Forse dovremmo metterci tutti bene proprio con le orecchie attente e ascoltarlo, chissà. L'aspetto che mi fa molto effetto del nostro presente è il mutamento dei termini, del linguaggio, delle parole, no? Questo coniare ogni volta delle parole nuove parole che poi stanno a sottintendere delle cose che si fanno, no? No, appunto, come avevamo sei maestre, come avevamo due dischi che logoravamo, avevamo poche cose e su quelle cose ci aggrappavamo e avevamo dei nostri totem. Ma adesso proprio anche il linguaggio stesso è talmente in evoluzione che i giovani sicuramente sono, appunto, come dice Emilio Sali, in un acquario diverso, sono pesci diversi. Vedremo che come diventerà il pesce musica, tanto per stare su Moby Dick.
Staremo a vedere.
Adesso però è arrivato il momento del nostro quiz. So che è difficile passare da questi temi al quiz, ma ce l'abbiamo. E in palio abbiamo un mini iPad.
Con il quale magari ascoltare anche musica.
Certo. Allora, voi pubblico che ci ascoltate siete invitati a individuare una voce e vi diamo anche un suggerimento. Si tratta del protagonista di una puntata di un laser andato in onda recentemente sulle frequenze di Rete 2.
Io venivo da una famiglia cui il padre era un conservatore, PPD di allora si chiamava Partito Conservatore, mia madre era liberale. Era una liberale di sacrestia, quindi io sono cresciuto come giovane cattolico praticante.
Ecco, se avete riconosciuto il personaggio, scrivete a Moby Dick RSI via Canevascini Lugano oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.ch. In palio vi è un mini iPad.
Siamo dunque arrivati alle battute finali. La prossima settimana Moby Dick sarà con Raffaella Barazzoni ed Emanuela Burgazzoli e si parlerà di soldi, del loro valore e del loro utilizzo e della percezione, tanto per rimanere in tema, che se ne ha.
E noi ringraziamo davvero di cuore i nostri ospiti, Marcello Lorrai, Carla Moreni, Emilio Sala, per essere stati con noi, per averci accordato questo discorso sulla musica.
Ricordiamo anche che potete riascoltare questa puntata in podcast e nel sito rsi.ch/rete2.
E noi vi lasciamo con un brano dei Colosseum, un gruppo britannico di progressive rock e jazz rock formatosi a Londra nel 68, che sentiamo nel brano Skeleton.
Da Clara Caversasio e da Sabrina Faller un cordiale a risentirci e a tutti l'augurio di buon fine settimana. She only